Ciao a tutti, io sono Sofia e questa è Sociologia in Pillole. Innanzitutto, grazie per essere qui. Mi presento, sono una ragazza di 25 anni, laureata da poco in sociologia. Ho deciso quindi di intraprendere questo nuovo percorso del podcast perché mi piacerebbe poter condividere con gli altri quello che leggo, quello che scrivo, quello che studio, poter parlare di temi di attualità e anche questioni relative alla società, alla realtà che ci circonda, appunto magari in una maniera diversa rispetto al classico libro o al classico saggio trovato sulla rivista. Pertanto ho pensato di cominciare questa prima puntata del podcast riprendendo un tema che ho trattato nella mia tesi di laurea. Ovvero, ho cercato di analizzare quello che è il rischio, la percezione del rischio nella nostra società attuale, prendendo ovviamente in esame quella che è purtroppo la situazione che stiamo vivendo da ormai 2 anni, quindi la situazione pandemica. Quindi ho pensato di poter riportare nella prima puntata una parte da condividere con voi, appunto, della mia tesi, più relativa alla questione del rischio e della sua percezione in ambito sociologico. Dunque, innanzitutto potremmo dire che negli ultimi tempi abbiamo assistito con sempre una maggior frequenza ad un ampio utilizzo del termine rischio in riferimento alle sfere della vita quotidiana più disparate. Infatti sentiamo parlare di rischi connessi al cambiamento climatico, al surriscaldamento globale, rischi dovuti alla carenza di cibo e acqua nelle aree più povere della Terra, rischi che rimandano alla crisi economica e alle sue conseguenze, mai come in questi ultimi mesi siamo stati letteralmente sommersi da notizie riguardanti i rischi, le incognite e gli esiti provocati da una pandemia globale che ha colpito violentemente e in maniera del tutto inaspettata la nostra routine quotidiana. È quella che abbiamo sempre considerato come la normalità. L'arrivo di questo nuovo virus, sconosciuto dal nome Covid-19, non ha solo trasformato in maniera radicale le nostre abitudini e le nostre consuetudini, ma fondamentalmente ci ha posto dinanzi ad una situazione mai vissuta prima e che ci ha catapultati a dover coesistere con il rischio e a dover convivere con l'ignoto e con l'insicurezza. Infatti, non indossare la mascherina è diventato rischioso, non igienizzarsi le mani, non mantenere la distanza tra le persone non è prudente, bisognerebbe evitare luoghi affollati, assembramenti e sintomi influenzali che, fino a poco tempo prima della pandemia, non destavano alcuna preoccupazione, ora ci pongono inevitabilmente sull'attenti. Quindi gesti, azioni e comportamenti che ci sono sempre parsi come scontati, a cui non prestavamo attenzioni perché li consideravamo automatici, sono diventati improvvisamente una possibile fonte di pericolo e il principale rischio è quello di mettere a repentaglio la nostra salute e quella di chi ci sta accanto. Tutta questa serie di difficoltà, incertezze, dubbi e l'essere stati colti di sorpresa impreparati ci ha condotto, come sfortunatamente ben sappiamo, al lockdown di marzo 2020, quindi il nostro paese in contemporanea. Il resto del mondo è stato travolto dalla pandemia, siamo stati costretti a dover combattere contro un nemico invisibile di cui, rispetto alle informazioni e dati che abbiamo raccolto fino ad oggi, si sapeva molto poco, in alcuni casi addirittura nulla. Quindi la società intera è stata investita e rovesciata in ogni suo aspetto nel giro di pochi mesi. Ci è stato infatti chiesto di restare a casa e di uscire solo se strettamente necessario. Verosimilmente, nel momento in cui è stato ufficializzato il lockdown, ad aver preso il sopravvento tra tutte le emozioni, avendo poi la meglio, è stata la paura di dover affrontare il periodo da soli, in isolamento, lontani magari dai propri affetti e da tutto quello che riesce a rendere un luogo accogliente e sicuro, come lo è la casa per ognuno di noi. Prendendo quindi in esame l'attuale situazione emergenziale, sono convinta che possa essere stimolante guardare a come gli individui e i gruppi sociali hanno affrontato l'ondata epidemica e quali sono state le scelte e le tattiche adoperate per contrastare l'emergenza e tentare di trovare, per quanto possibile, un nuovo equilibrio. Quindi, nonostante l'incredibile periodo storico che stiamo vivendo, al giorno d'oggi potremmo affermare che siamo pressoché abituati a convivere con l'incertezza, di conseguenza anche con il rischio. Questo perché ogni nostra scelta, anche quella più ordinaria apparentemente, è intrinseca di insicurezze e azzardi. Ecco perché spesse volte parliamo della nostra società attuale in termini di società del rischio. Quando parliamo di società del rischio, ci stiamo infatti riferendo ad una situazione che per certi versi è divenuta complessa per quanto riguarda il riuscire a controllare dei risultati associati a quelle che sono le decisioni prese nei diversi settori della modernità. Questa però è solo una faccia della medaglia e molte delle innovazioni e degli sviluppi degli ultimi anni ci hanno infatti permesso di portare miglioramenti non solo a livello individuale ma anche collettivo, nonostante ovviamente la percentuale di rischio possa essere aumentata e sia comunque una caratteristica intrinseca e ineluttabile di tutte le novità. Nel periodo tra il XIX e il XX secolo, grazie ad un maggior sviluppo della statistica e dell'analisi epidemiologica, il focus si è rivolto al nesso tra gli eventi che colpiscono i singoli individui e la sua conseguenziale relazione con il territorio circostante e quali sono le reazioni diverse e caratteristiche dei diversi strati sociali. Nella nostra società il pericolo lo potremmo comprendere se lo consideriamo come il risultato della somma tra quello che sappiamo del futuro e la conformità delle prospettive prossime possibili. Partendo da qua, quando in una situazione di rischio si è in accordo su quali sono gli obiettivi e quando tutte le alternative possibili sono note, si può allora pensare di procedere con la stesura di un programma per arrivare alla soluzione più vantaggiosa. Un'ulteriore circostanza è quella invece dove la conoscenza del pericolo è certa, ma non c'è un consenso perché la soluzione, diciamo, viene disapprovata dal gruppo sociale, quindi il problema principale è proprio il disaccordo per quanto riguarda la valutazione degli esiti. Un terzo momento che può venire a crearsi prevede invece il consenso totale, che però è ostacolato da una conoscenza incerta e tentennante. L'ultimo scenario, che invece è più caratteristico della nostra società, è quello che potremmo definire tipico della nostra epoca nell'ambito della valutazione delle incognite. Infatti, le conoscenze su un argomento sono ambigue e di conseguenza non può esserci un'intesa per quanto riguarda il consenso in riferimento alle opzioni e alle scelte da prendere in considerazione. Potremmo anche dire che la società si presenta un po' come il prodotto che deriva dall'unione della fiducia con la paura, come infatti sostiene Giddens nel suo libro Le conseguenze della modernità. Un ulteriore concetto che è indissolubilmente legato a quello di rischio è proprio quello di fiducia. Infatti, con questo termine noi intendiamo il fare affidamento e riporre anche le nostre speranze nelle mani di un individuo o di un apparato, come in questo caso nell'ambito della pandemia noi abbiamo fatto affidamento ai medici, agli scienziati, alle istituzioni. Nelle culture antecedenti all'epoca moderna, i contesti di fiducia principali erano quattro. Il primo era chiaramente il sistema della famiglia, la parentela. Questo vincolo sentimentale, a fin dei tempi antichi, ha permesso di creare dei rapporti profondi e di stima su cui poter fare affidamento, quindi ha contribuito in maniera molto forte all'impostazione di legami di fiducia. Il secondo quadro di riferimento era invece quello della comunità locale, quindi si presentava come un background ricco di rapporti sociali che erano limitati nello spazio, e proprio questa limitazione spaziale ha permesso ai legami di resistere e di dimostrarsi duraturi nei confronti dello scorrere del tempo. Il terzo elemento che ricopriva un ruolo importante nell'influenzare la fiducia è chiaramente la religione. Infatti, grazie alle credenze edite era possibile definire le usanze della vita personale e della vita pubblica degli individui, fornendo quindi una rappresentazione di tipo morale e ideale. Infine abbiamo il contesto della tradizione, ovvero come i valori e le credenze venivano organizzati nella società, quindi si assegnava un senso ben preciso ai compiti giornalieri. Nell'epoca moderna, il nucleo familiare e i legami di parentela continuano comunque ad essere fondamentali e fonte di fiducia, ma così anche come la comunità locale e i legami che ne derivano. Uno dei cambiamenti principali è la religione e il suo ruolo. Infatti, la cosmologia religiosa non può più essere pensata come un fattore in grado di condizionare in maniera così importante la vita di tutti i giorni. Infatti, il sapere organizzato e il pensiero logico che si riferisce alla tecnologia e ai codici applicati socialmente hanno preso il posto delle credenze e dei riti. La fiducia è comunque una componente essenziale del capitale sociale degli individui, quindi di tutto quell'insieme di legami e relazioni su cui questi ultimi possono fare affidamento, e può generarsi ovviamente in maniera differente anche in base al tipo di relazione che il soggetto crea con altri individui. In una situazione di rischio, la stima e la fiducia sono fondamentali. Appunto, nel nostro caso specifico, relativo alla pandemia da Covid, potremmo pensare a quanto sia importante poter fare affidamento e riporre le speranze, come detto prima, nei progressi ottenuti in ambito scientifico, tecnologico, nelle istituzioni, soprattutto in momenti di crisi. Uno dei punti cruciali è però sempre la questione relativa a come bisogna prendere le decisioni in momenti di incertezza e soprattutto quando c'è come punto di partenza una conoscenza non completa. Ritornando però al secondo termine della nostra definizione di società, quindi la paura, potremmo definirla come quella che è la risposta ad una situazione che viene avvertita come pericolosa. Il timore è però allo stesso tempo una conseguenza di come la situazione rischiosa viene rappresentata dalla collettività e da quali consigli e raccomandazioni fornisce quest'ultima agli individui per affrontarla. Essendo quindi la paura un costrutto sociale e la fiducia strettamente interconnessa a questo elemento, la loro unione, come detto prima, contribuisce quotidianamente alla formazione e alla costruzione della società. Un ulteriore aspetto che secondo me è importante e che secondo me deve essere preso in considerazione riguarda anche la disinformazione. Infatti, l'essere poco informati circa un dato evento e situazione rischia di influenzare notevolmente la percezione degli individui, portandoli anche talvolta ad avere una visione distorta dei fatti, concezione che spesse volte rischia poi di sfociare in una mancanza di fiducia nei confronti degli organi preposti al controllo e alla sicurezza e induce questi soggetti a sottovalutare i rischi e i pericoli ai quali potrebbero essere esposti. Negli studi riguardanti quelli che possono essere considerati rischi accettabili, è di fondamentale importanza considerare il punto di vista sociale e quelli che sono i suoi valori. In questo modo è possibile osservare come questi condizionino il giudizio sui pericoli, quali sono i rischi che sono temuti maggiormente e quali sono ancora gli azzardi per i quali vale la pena tentare. I pericoli che ci troviamo a fronteggiare in questo preciso momento storico stanno smantellando le fondamenta su cui si è basato fino ad adesso il calcolo dei rischi e della sicurezza. Per questa tipologia di pericoli, come ad esempio la pandemia che ha colpito il nostro paese, i confini spazio-temporali si trasformano e favoriscono dei rischi di lunga durata che hanno ovviamente un impatto globale. La precarietà poi della condizione umana obbliga gli individui ad adottare dei provvedimenti per cercare di contrastare le avvisaglie, allontanare la possibilità che ci siano degli esiti negativi sulla collettività e sui singoli. Tutti i popoli infatti producono dei sistemi simbolici per poter fronteggiare i rischi nel miglior modo possibile. Le attenzioni e le contromisure prese dagli uomini sottolineano e però e richiamano anche al tempo stesso alla memoria l'insicurezza e l'incertezza che caratterizzano il periodo che stiamo vivendo, ma allo tempo stesso rimarcano comunque il fatto che gli individui sono abili nel cercare di anticipare e prevenire le emergenze. È quindi impossibile dividere il concetto di rischio da quello di modernità. Il punto della questione è riuscire ad accettare l'incertezza e quelli che potrebbero essere i conseguenti possibili rischi. Il consenso nell'accettare quest'ultimi ha però chiaramente origine nell'opportunità per chi subisce gli effetti negativi di questa circostanza di poter ottenere dei benefici. Proprio per questo un rischio necessita costantemente di essere inserito in una cornice che permetta di analizzare i principi utilizzati nella valutazione e percezione. I gruppi sociali di appartenenza, il nostro nucleo familiare, le istituzioni, l'ambiente in cui viviamo sono tutti diciamo, elementi che rivestono il ruolo di protagonisti. Per quanto riguarda anche l'amplificazione sociale del rischio, con amplificazione sociale del rischio intendiamo il modello dell'esperienza di ognuno nei confronti del rischio. L'esperienza influenzata dalle informazioni disponibili, dagli ordinamenti della società, anche dal gruppo sociale a cui apparteniamo e al quale facciamo riferimento. Le situazioni rischiose e le loro peculiarità possono essere amplificate principalmente in due modi. Da un lato abbiamo il rafforzamento o l'attenuazione delle notizie che riceviamo su un dato pericolo, dall'altro abbiamo la selezione di quelle che sono considerate le caratteristiche essenziali di rischi e la loro rilevanza. Queste indicazioni che abbiamo appena citato vengono poi chiaramente elaborate dai cosiddetti amplificatori sociali. In prima posizione troviamo infatti gli esperti e gli scienziati. Quindi sono loro i principali amplificatori sociali. Successivamente abbiamo l'istituzione che deve controllare la gestione dell'emergenza. Ulteriori amplificatori sociali sono poi i media, gli opinion leader dei diversi gruppi sociali, le organizzazioni sociali attiviste, gli enti pubblici e chiaramente anche le reti personali di ognuno di noi. Il modello dell'amplificazione sociale mostra quindi quanto sia importante l'esperienza che ognuno di noi vive con il rischio, sia che lo sperimenti in maniera diretta oppure indiretta, grazie anche ai dati e alle spiegazioni riguardanti la gestione della circostanza incerta. Quindi potremmo sostenere che in riferimento al rischio e ai pericoli nessuno può definirsi con certezza preparato e sicuro, tantomeno gli esperti e gli specialisti, anche perché bisogna tenere a mente che le nuove scoperte di cui siamo quotidianamente protagonisti racchiudono al loro interno la possibilità di mutare quello che oggi consideriamo ordinario e logico in un rischio domani. Sul dizionario il termine di rischio viene comunemente definito come la possibilità di andare incontro a delle conseguenze negative o, no, o dannose a causa di una serie di circostanze che talvolta risultano essere non prevedibili. Se facessimo un passo indietro nel tempo, scopriremmo che risale al XVII secolo la nascita della cosiddetta analisi del rischio. Inizialmente questo ramo si occupava delle assicurazioni marittime sfruttate per salvaguardarsi dai possibili danni causati dalle sventure che l'uomo non era in grado di controllare. Ad esempio, rischi dovuti al clima o alle malattie. Successivamente, grazie anche allo sviluppo dell'industria e della scienza, il concetto di rischio e la sua definizione hanno iniziato ad essere utilizzati anche nell'ambito delle mansioni che sono svolte direttamente dall'uomo. Per quanto riguarda i processi di valutazione e la percezione del pericolo, sembra possibile affermare che questi ultimi hanno subito nel corso degli anni un mutamento e un'evoluzione che è compatibile con il cambiamento della visione del mondo degli individui. In epoca medievale il rischio appariva come un qualcosa di naturale, la cui origine era riscontrabile in una dimensione trascendente e lontana dal controllo umano, quindi una qualunque possibilità di intervento o prevenzione, secondo l'ottica del tempo, era irrealizzabile. L'unica maniera per limitare e scongiurare gli eventi era la creazione di riti e di tradizioni. Grazie poi alla nascita e allo sviluppo del pensiero illuminista e alla rivoluzione industriale, la mente umana diventa protagonista perché viene riconosciuta come lo strumento capace di comprendere e analizzare gli accadimenti. Si inizia inoltre a sostenere fortemente il ruolo della scienza perché viene percepita come il mezzo adatto per governare gli eventi inattesi. Si comincia in poche parole a percepire il fatto che determinati episodi si presentano agli occhi della società in maniera regolare e questa loro conformità li rende per certi versi prevedibili. Nell'ambito delle scienze sociali, tra le numerose definizioni di rischio sono due quelle che primeggiano rispetto a tutte le altre. La prima qualifica il rischio come una situazione in cui l'esito appare incerto e nella quale gli individui stessi e i loro valori possono essere messi a repentaglio. Se facciamo riferimento invece alla seconda spiegazione, parleremo di questo concetto intendendolo come la conseguenza incerta di una determinata attività o di un evento in riferimento ad un qualcosa che le persone apprezzano e a cui tengono. Poiché il concetto di rischio contiene al suo interno poi anche delle componenti soggettive che ci consentono di ottenere tutta una serie di informazioni per quanto concerne la società, la sua complessa struttura, le concezioni sono molteplici. Quelle usate maggiormente sono quattro: il rischio visto come pericolo, percepito come probabilità, il rischio identificato come conseguenza di un evento e il rischio riconosciuto come potenziale minaccia. Occorre quindi compiere un'eventuale distinzione per quanto riguarda i due termini protagonisti di quello di cui stiamo parlando adesso, il rischio e l'incertezza. Questo perché il campo semantico riguardante i due concetti molto spesso si sovrappone e utilizziamo le due espressioni come sinonimo. Sarebbe più preciso fare riferimento al rischio definendolo come una misura dell'incertezza. Questo perché il vocabolo del rischio ci indica quello che potrebbe essere visto come un potenziale pericolo dovuto ad una concatenazione di avvenimenti ed episodi di varia natura. Dobbiamo tenere a mente che quando parliamo di rischio stiamo sostanzialmente parlando di un'eventualità che potrebbe verificarsi e per questo si tratta di un parametro che è utile per valutare l'indeterminatezza. Per quanto concerne invece l'incertezza, su quest'ultima non è possibile dare una definizione certa, perché alla base sussiste una radicale mancanza di conoscenza sull'argomento, ed è infatti soltanto osservando come si evolvono gli eventi che possiamo valutare la loro minaccia o l'innocuità. Quali sono però i motivi e i percorsi che ci guidano e di conseguenza anche che ci spingono a definire un oggetto, un evento o un individuo come rischioso? Nel momento in cui ci si trova in una situazione di pericolo, di incertezza, l'essere umano è costretto spesse volte a dover valutare in maniera autonoma quelle che possono essere le minacce e le probabilità collegate ad un determinato evento. Quindi, secondo me, è curioso constatare e analizzare quelli che potremmo considerare i possibili fattori che influenzano la percezione di un determinato rischio. La gamma di alternative è piuttosto ampia. Gli elementi che influiscono sulla comprensione del pericolo sono di diverso genere, si differenziano da individuo a individuo ed interessano molteplici settori del nostro quotidiano. Una possibile teoria che può rivelarsi utile in questo campo è quella conosciuta come teoria relazionale del rischio. L'idea è che si venga a creare una relazione vista come critica tra un oggetto rischioso e un oggetto considerato a rischio. Il primo elemento fa riferimento ad un qualcosa che viene individuato come deleterio. Nel momento in cui un gruppo sociale o un individuo definisce un oggetto rischioso, questo viene immediatamente introdotto nello spazio sociale. Attraverso questo atto creativo, l'oggetto dannoso è quindi considerato un elemento che fa parte delle esperienze collettive. Per quanto riguarda invece l'oggetto considerato a rischio, viene ritenuto tale nel momento in cui gli si assegna un qualche tipo di valore che al momento appare minacciato da un evento o da una situazione pericolosa e proprio per questo richiede protezione. Talvolta all'interno di un determinato gruppo si è d'accordo su quali sono le situazioni e i fattori che hanno un valore, ma bisogna sottolineare che un oggetto ritenuto a rischio può essere situato continuamente in contesti diversi e di conseguenza il significato può facilmente essere reinterpretato e rinegoziato. Passando invece al terzo componente della teoria, parliamo di relazione rischiosa quando facciamo riferimento proprio al nesso che lega l'oggetto rischioso con quello a rischio. Anche in questo caso bisogna rimarcare che stiamo nuovamente parlando di un costrutto sociale. È di grande interesse ricordare che poi un peso rilevante nelle decisioni è dato anche dal framing dell'evento o della situazione, ovvero da come l'individuo inquadra la circostanza. Più spesso di quanto si possa pensare, però, è la conclusione a cui giunge la persona che influenza la cornice all'interno della quale si posiziona il fatto preso in esame. Questo accade perché le persone, talvolta sono portate a scegliere delle strutture mentali in grado di far apparire le loro decisioni sensate e ragionevoli agli occhi degli altri. Gli esiti e le scelte intraprese sono frequentemente condizionate dai sentimenti e dalle riflessioni. Questo origina dal fatto che, sostanzialmente non esistono dei fenomeni sociali che non racchiudono dei sentimenti. Qualsivoglia rapporto sociale, conversazione si fonda su uno scambio di informazioni riguardante quelle che sono le nostre opinioni, i nostri pensieri, le nostre aspettative, quindi tutti elementi ai quali viene dato un valore, che in certe circostanze diventa anche un valore affettivo. Affinché poi un rischio possa essere riconosciuto e gestito, in primo luogo deve essere identificato e poi comunicato. Quindi si potrebbe attuare una distinzione e identificare tre schemi di base nella conoscenza del pericolo. Al primo posto troviamo l'esperienza quotidiana, che si posiziona appunto nel campo della nostra quotidianità. Parlando di situazioni che si sperimentano giornalmente, la comprensione del rischio qui ha una rilevanza personale, soprattutto è dipendente dal contesto, perché si ritrova situata socialmente nel tempo e nello spazio. Andiamo poi agli scenari che sono invece orientati dalla scienza, ovvero i dati e i risultati che sono rilasciati da scienziati ed esperti. Queste panoramiche che ci vengono fornite mettono poi a nostra disposizione le nozioni e i fondamenti riguardanti le probabilità che un determinato avvenimento si verifichi e generalmente riescono a raggiungere il pubblico e la comunità attraverso i media. Infine, poi l'ultimo punto riguarda le narrazioni collettive riguardanti degli eventi che hanno un'importanza anche globale. Questa tipologia di resoconti richiede che si confrontino degli esperti del settore attraverso appunto la divulgazione di informazioni scientifiche e gli opinion makers che, al contrario, avranno delle discussioni in contrasto con quelle che sono le evidenze scientifiche portate avanti dagli studiosi. Per i media, in questo caso, è di fondamentale importanza che ci sia una struttura narrativa drammaturgica, quindi è cruciale poter avere alla base una storia che abbia tra i protagonisti delle vittime e degli antagonisti e che ci sia un'ambientazione ben specifica. Uno dei nodi però principali della questione, proprio perché siamo interessati ad analizzare e comprendere qual è l'idea che i soggetti hanno e che costruiscono rispetto ad un'avvisaglia o un pericolo imminente, riguarda anche l'insieme di oggetti che sono considerati rischiosi e quali sono i legami che gli individui realizzano per collegare tutti questi componenti presenti in questo raggruppamento tra di loro. Tendenzialmente ci spaventano meno le situazioni che ci appaiono come controllabili, ma anche quelle che percepiamo come familiari, con cui abbiamo a che fare giornalmente. Un ulteriore aspetto che poi influenza la nostra risposta rispetto ad una minaccia è la prossimità. Questo avviene perché l'azzardo e i rischi che ci toccano in maniera diretta sono identificati come i più gravi e ci preoccupano di più, ma anche l'immaginare e il voler calcolare i rischi e i benefici di una situazione minacciosa giocano ovviamente un ruolo importante. Infatti, per quanto riguarda l'assunzione del rischio vero e proprio, la decisione fondamentalmente dipende da quella che è la diversa percezione del pericolo che ogni individuo possiede e tendenzialmente i soggetti sono portati a valutare in queste situazioni i possibili benefici che deriverebbero se si esponessero al pericolo. Un virus altamente contagioso come il Covid, che ha portato, ai fini del contenimento epidemiologico, alla chiusura della maggior parte dell'attività economica, alla limitazione dell'offerta dei servizi pubblici, ha provocato un isolamento sociale con ripercussioni più o meno gravi sulle vite degli uomini, era una possibilità così remota, che non è mai stata presa in considerazione, nonostante tutta una serie di avvertimenti da parte degli scienziati che hanno sempre sottolineato con fermezza quanto fosse necessario modificare alcune nostre abitudini e il nostro comportamento nei confronti del pianeta in cui viviamo. Forse è stata questa poca attenzione agli avvertimenti e ad aver posto questo scenario in secondo piano che ci ha portati poi a trovarci impreparati davanti agli eventi di questi 2 anni. Presumibilmente le decisioni prese per contrastare la propagazione del virus sarebbero state differenti. Inoltre gli individui e la popolazione hanno reagito dando spazio, soprattutto nelle prime fasi, all'ansia e alla preoccupazione. Questo perché ci siamo imbattuti in una situazione estremamente distante da quella che è la nostra normalità e di cui non avevamo informazioni chiare, ma su cui comunque poter fare affidamento. Anche l'incertezza poi influisce su quello che è il nostro modo di reagire in una situazione di rischio, perché tutto quello che non conosciamo, che non possiamo vedere, ci destabilizza e ci porta ad avere paura. Nei nostri studi riguardante l'analisi del rischio possiamo poi anche fare riferimento a tutta una serie di prospettive teoriche che hanno visto un importante sviluppo, soprattutto però in ambito psicologico e psicosociale. Questi approcci sono intenzionati a studiare il rischio partendo da quella che è una visione soggettiva del fenomeno. Potremmo dire, basandoci su questi studi, che gli individui tendono a comprendere i rischi avvalendosi principalmente di 2 orientamenti mentali. Il primo è quello del sistema analitico, l'altro invece viene definito sistema esperienziale. Quest'ultimo, quindi quello esperienziale, risulta maggiormente intuitivo, quindi è un espediente rapido, sostanzialmente automatico, al contrario invece del sistema analitico, che invece si basa su tutta la logica, il calcolo delle probabilità, le regole normative. Attraverso quindi le ricerche portate avanti a partire dalla metà del secolo scorso, il processo analitico però è risultato essere inadeguato per quanto riguarda il calcolo del rischio, e anche l'idea che vedeva l'individuo decisore come un soggetto razionale è apparsa, diciamo, come un'idea non idonea per spiegare come avviene la percezione del pericolo. Questi lavori sull'argomento sono poi maggiormente influenzati dalla letteratura clinica, però ci propongono un quadro dove spesse volte le emozioni risultano trovarsi in un rapporto conflittuale con quelle che sono le valutazioni più strettamente cognitive e razionali. A volte il risultato di questa situazione è l'innescarsi di patologie del processo di decisione del comportamento. Nel momento in cui si verifica questa circostanza, le reazioni che derivano dall'emotività e dal sistema esperienziale tendono a dominare sulle scelte e sul comportamento dell'individuo, quindi dando vita talvolta ad atteggiamenti non flessibili e non adattivi. Quindi la potenza della risposta emotiva nell'influenzare i comportamenti dei singoli è evidente, soprattutto se guardiamo a quanti individui soffrono di fobie e disturbi legati all'ansia. Quindi è stata portata avanti l'idea di utilizzare un quadro teorico, definito rischio come ipotesi di sentimenti, per cercare di dare una spiegazione a tutti quei fenomeni connessi al rischio che però non sono descritti da modelli che già esistono nel campo dei processi decisionali pericolosi. Secondo questo modello, gli individui sono portati a valutare le alternative in una situazione di incertezza facendo riferimento ai modelli tradizionali, quindi basandosi sul calcolo delle probabilità e la desiderabilità delle conseguenze. Queste previsioni chiaramente hanno comunque una certa influenza a livello affettivo e viceversa. Si pensa però che il sistema esperienziale e l'emotività facciano anche affidamento su fattori come ad esempio l'immediatezza, di cui non teniamo conto a livello cognitivo. Ecco perché le decisioni e le risposte emotive, quando si valuta un rischio, possono apparire diverse da quelle basate su delle valutazioni di tipo conoscitivo. Secondo poi un ulteriore punto di vista, il nostro giudizio riguardo ad una possibile emergenza e la suggestione è influenzato da quello che è il nostro background culturale, perciò qualsiasi nostra riflessione, nostro agire sarebbero connessi indissolubilmente alle conoscenze, al nostro patrimonio di conoscenze e al bagaglio di esperienze che ci portiamo dietro. Il concetto di rischio, come abbiamo detto prima, è strettamente legato alla società perché deriva proprio da quest'ultima. Ed essendo il rischio una nozione costruita socialmente, è mutevole nel tempo e nello spazio, differisce in base al sesso e alla categoria sociale, quindi in altri termini parafrasa le paure, i turbamenti e le preoccupazioni che sono condivise da un gruppo. È quindi utile per la nostra analisi anche l'impiego di una teoria culturale che ci permetta di osservare e approfondire come e per quale ragione gli individui costruiscono delle opinioni in riferimento appunto al pericolo e agli avvenimenti. Il nucleo di questo sistema ha come obiettivo quello di dar prova che queste valutazioni sono vincolate al contesto sociale in cui i soggetti vivono. In questo modo le condotte e i pareri sui rischi e le strutture che sono incaricate di garantire la sicurezza, la condizione di sicurezza, vengono embedded, ovvero incorporate, nella cultura e nel sistema valoriale che ogni persona ha fatto proprio. Se consideriamo infatti il rischio come un prodotto che deriva dalla cultura, potremmo quindi parlare della percezione del rischio come di un fatto soggettivo. Quello che un attore sociale considera una minaccia può essere invece pensato come innocuo da un altro individuo. Le motivazioni che conducono a questo differente framing del rischio possono essere dovute, ad esempio, alle disuguali condizioni di vita vincolate al paese in cui si risiede, al genere, all'età, al livello di istruzione, alla disponibilità economica, alla classe sociale di appartenenza e ai gruppi sociali di riferimento. Affinché qualcosa possa essere considerato a rischio, è necessario che gli venga riconosciuto, attribuito un qualche tipo di parola, di valore. Questo riconoscimento non è però lo stesso a livello universale, semplicemente perché una dote o un pregio è determinato da fattori e manifestazioni di tipo socioculturale. Quindi, dicendo ciò, il detto siamo tutti sulla stessa barca, che viene utilizzato frequentemente nel linguaggio comune per riferirsi a situazioni di azzardo, di pericolo che minacciano un gruppo sociale, forse non è così veritiero. Potremmo sostenere di trovarci tutti dinanzi al medesimo rischio, ma poi ognuno lo affronta e lo sperimenta in base a quelle che sono le proprie possibilità, il proprio bagaglio culturale e la propria persona. Alla base della società in cui viviamo oggi, che abbiamo appunto definito all'inizio società del rischio, sussiste di fatti un potere la cui organizzazione attua una netta distinzione tra chi ha la possibilità di produrre e al tempo stesso ottenere dei benefici da una serie di rischi e gli individui che invece ne patiscono e sono vittime di quegli stessi pericoli. Gli individui sono esposti a differenti tipologie di rischio che hanno un impatto variabile e queste tipologie di rischio sono condizionate da innumerevoli fattori, come ad esempio l'organizzazione del sistema sanitario, che ovviamente non è il medesimo ovunque, le infrastrutture, le condizioni abitative, le condizioni climatiche e geografiche della zona e molti altri fattori. Quindi è importante ricordare che le incertezze e i possibili rischi sono fortemente relazionati anche agli standard e ai valori culturali della società e ci forniscono un'idea su quanto gli individui siano anche disposti a tollerare nel loro quotidiano. Credo che sia rilevante sottolineare quanto in questo caso sia anche importante la scelta lessicale dei termini da utilizzare nel momento in cui vogliamo divulgare delle notizie relative ad un pericolo o una situazione rischiosa. I concetti e i vocaboli propri del glossario legati al rischio possono voler esprimere significati anche diversi a seconda del gruppo sociale o culturale che prendiamo in esame. Il risultato potrebbe essere quindi un fraintendimento che porta magari a collegamenti, a situazioni che sono molto diverse da quelle che ci si aspetta. Il Covid è un esempio, non tutti affrontano le ondate epidemiche nella stessa maniera, il periodo emergenziale nello stesso modo. Potremmo pensare alla popolazione come ad un continuum, dove ad un polo abbiamo coloro che osservano le basilari norme igieniche e si attengono alle prescrizioni che vengono imposte dal governo e da chi si occupa di gestire l'emergenza. Quindi coloro che fanno la massima attenzione per evitare il contagio. Dall'altro lato abbiamo invece coloro che pensano che questo virus sia un'invenzione, una semplice e banale influenza, che non sono invece d'accordo con le decisioni prese e quant'altro, e questi individui sono magari portati a minimizzare la gravità della situazione, rifiutandosi anche magari a volte di indossare dispositivi di sicurezza e violando le norme sbagliate per contenere la diffusione della malattia. Questa visione discordante può essere dovuta a motivi più vari, nonostante comunque il virus e le modalità di contagio siano le medesime in tutto il mondo, ma come detto prima, il bagaglio culturale, le caratteristiche della persona, il gruppo sociale di appartenenza svolgono un ruolo fondamentale in questo senso. Un caso particolare è chiaramente quello di coloro che vengono etichettati come negazionisti dall'opinione pubblica. Si tratta di individui che negano l'esistenza del virus, richiamando poi tesi complottiste che si fondano sull'idea che si tratti di una cospirazione portata avanti dall'elite mondiale. O anche i Novax sono contro il vaccino. La condotta mentale tipica di chi sostiene queste teorie è collegata al bias dell'omissione, il quale rischia di portare però a delle scelte che non sono del tutto razionali, che interessano in primo luogo la propria salute, ma i cui effetti poi si riverberano inevitabilmente anche sulla salute pubblica. In queste situazioni poi è fondamentale il ruolo delle istituzioni deputate all'informazione e come si decide di veicolare le notizie. Quindi per concludere la nostra chiacchierata anche abbastanza lunga, ritengo che per la nostra analisi del rischio, per appunto esaminare e approfondire al meglio la questione ovviamente sulla base di quelle che sono le nostre possibilità, credo che sia fondamentale ricordarci costantemente che la convivenza con i pericoli e con le incertezze non assume la medesima forma per chiunque. Ognuno la vive in maniera differente, in base a tutti i motivi di cui abbiamo già parlato precedentemente. E questo credo che sia ancora più vero in questo periodo, quindi durante questa fase emergenziale dovuta alla pandemia da Covid. questa prima puntata quindi termina qui, credo di aver parlato già abbastanza e vi ringrazio per la vostra attenzione e vi aspetto per la prossima puntata.